contemporaneamente accorata e attraversata dai più foschi presagi e nello stesso tempo singolarmente presa dal compiacimento della costruzione stessa del suo testo. Procedendo ci si troverà di fronte a un'affermazione tipicamente sua. Tutto ciò di cui sta parlando, e sta parlando, come vedremo e come in parte abbiamo già visto, di ciò che potremmo definire il complesso dei segnali del reale, che provengono dalla congiuntura, dal rischio di un presente in bilico e periclitante, gli interessano di point de vue de l'intellect, dal punto di vista dell'intelletto, ovvero sia, potremmo dire, per il modo in cui essi si traducono in una rideterminazione delle condizioni dell'esercizio intellettuale. E sarà tutto sommato una questione non oziosa tentare di capire come questo intelletto si relazioni con ciò che abbiamo chiamato, ma che vedremo successivamente ripetutamente approssimato a una definizione, esprit, spirito. Visto che in tutto questo avrà a che fare però anche l'elemento veicolato da un'altra parola, che è génie, genio, e il genio ci porta immediatamente alla dimensione creatrice, che in qualche modo produce il gesto artistico, poetico, o se vogliamo, il gesto in cui riluce al suo livello più alto la luce appunto dell'esprit. Perché, come vedremo, questa riflessione sulla crisi dello spirito europeo, con una consonanza, anche qui un po' ne parlavamo, con quanto sarà in qualche modo una scoperta oscura di altri grandi destini intellettuali del Novecento, sembra curvare da un discorso che in qualche modo possa essere ancora il discorso di grandi generalità, di grandi aggregazioni, istituzioni, movimenti, partiti o altro, in un discorso che riguarda massimamente il singolo e la sua costituzione. Ecco, dicevo, forse può essere in qualche modo utile, un po' come una sorta di exergo, di premessa, di citazione decorativa alla lezione di oggi, una citazione poetica. Leggendo poi i testi che stiamo leggendo, credo che dopo questa citazione a un certo punto scoprirete il motivo per cui è stata proposta. E mentre il testo che stiamo leggendo la Crise d'Esprit è del 19 già, sostanzialmente, e significativamente è un testo così virtuosista dal punto di vista, come sempre, di valore stilistico, eppure è un testo concepito da Valéry nella prospettiva che potesse essere, anzi che così è stato, che venisse tradotto in inglese. Tradurre in inglese qualsiasi cosa che non sia un manuale d'uso di un frigorifero è una cosa difficile, effettivamente. Però, nell'inglese degli inglesi, degli inglesi degli americani, si sono create anche le condizioni per un tale magistero della lingua da potersi rendere credibile anche un confronto con uno stile così selettivamente francese come quello di Valéry. È un periodo questo in cui, come possiamo dire, per qualche tempo si vive nell'autunno, per meglio dire, nel tramonto prezioso in un certo senso di qualcosa che appunto ricorda il Glass Perlen Spiel di Hesse, no? Il gioco delle perle di vetro, il gioco in cui si combinano tutti i saperi, tutte le esperienze, tutto si commuta con tutto e tutto fa parte in qualche modo di un'unica sapienza. Ancora per un po' e dopo, come possiamo dire, il tutto tese a sprofondare in se stesso. La breve composizione poetica che vorrei leggervi è Le Vin Perdu, il vino perduto, che fa parte della raccolta, forse più nota della raccolta, perché Valéry in realtà non scrisse poi tantissime composizioni poetiche, anche perché il suo rapporto con Mallarmé, come adesso non abbiamo tempo di dire, ma è un rapporto singolare, perché Mallarmé per lui è l'evento più grande che attraverso la poesia riguarda la vicenda dello spirito in generale, però il suo effetto su di lui è di distanziarlo dalle lettere, dal distanziarlo dalla pratica poetica, come se la lezione di Mallarmé, che è tutta nella poesia, si traducesse in Valéry in un operare tutto non nella poesia. Come lui, ma da un'altra parte. Questo comporterà lunghi periodi di sosta, insomma. E in realtà il contributo di Valéry alla poesia francese, che è eccezionale per livello, non è quantitativamente debordante. Un po' di poesie giovanili, la raccolta Charme, da cui trago ora Le Vin Perdu, che è del 22, quindi siamo un po' in clima, insomma. E vedrete che vi sono delle immagini che tornano nella prosa e sono presenti nella poesia. E poi ovviamente i due poemi per cui lo si cita ogni secondo momento, a suo tempo almeno era così, Se metti avant e la jeune Pâque, Cimitero Marino e la giovane Pâque. A questo si possono aggiungere altre composizioni, altri abbozzi e le traduzioni dalla Bucolica di Virgilio, che sono, non abbiamo tempo adesso di parlare, ma è un testo interessante. Allora, Le Vin Perdu. J'ai quelques jours dans l'océan, ma je ne sais plus sur quel ciel. J'étais comme offrande au néant, tout un peu de vin précieux. Qui voulut ta perte, ô liqueur, j'obéis peut-être au devin, peut-être au souci de mon cœur, songeant au songe, versant le vin. Sa transparence accoutumée, après une rose fumée, reprit aussi pure la mer. Perdu ce vin, ivre les ondes, je vous bondir dans l'air amer les figures les plus profondes. Ovvero, anche se credo che tutti comprendiate il francese, ovviamente, penso, ma comunque per sicurezza traduciamo. Ho un qualche giorno nell'oceano, ma non mi ricordo più sotto quali cieli, gettato come un'offerta al nulla un poco di vino prezioso. Chi ha voluto la tua perdita, o liquore? Ho obbedito forse a un oracolo? Forse alla preoccupazione del mio cuore che pensava al sangue mentre versava il vino? La sua elegante trasparenza, dopo una rosa fumata, dopo una rosa effervescenza, lasciò di nuovo puro il mare. Sparisco. Perduto il vino, inebriate nel senso proprio ubriacate in un certo senso perché hanno bevuto, le onde, ho visto configurarsi nell'aria amara le figure più profonde. Il vino si perde nell'acqua, si dissolve, ma nell'acqua e nell'aria si disegnano delle figure profonde, cioè delle rivelazioni. È un tema, come possiamo dire, che riguarda il rapporto tra diffusione e qualità, che ritroveremo tra poco nella seconda delle lettere, nella seconda lettera delle due che costituiscono appunto il saggio sulla crisi dello spirito. È significativo che spesso in questo periodo ritorni in alcune grandi scritture la formula antica e umanistica dell'epistola, la lettera A, insomma, no? È qualcosa che in un certo senso fa parte un po' forse anche della scena che lo stesso Valéry descrive quando ci parla di questa Europa dopo il disastro, o proseguendo il disastro, impegnata a ricorrere a tutte le risorse a cui riesce a far riferimento, rovistando nella sua memoria, no? Eroine, eroi, mistagoghi, grandi poeti, santi. Santi martiri navigatori, non a caso sarà poi un motto del fascismo, insomma l'Italia che deve in qualche modo legittimare anche tutte le sciocchezze del regime tirando fuori tutti i suoi quarti di nobiltà. Noi abbiamo Dante, noi abbiamo Petrarca, noi abbiamo Boccaccio, abbiamo Michelangelo, abbiamo Raffaello, abbiamo i debiti, ma volete i debiti con tutti questi, insomma, vabbè. Ciao. E comunque, in un certo senso anche Valéry, in un certo senso, deve muoversi all'interno di questo scenario di cui coglie in qualche modo la ricca povertà. Perché, come possiamo dire, in questo inventario della cultura europea, la cultura europea si scopre ricchissima, opulenta, come possiamo dire, addirittura debordante, di ricchezza, di finezza intellettuale, di genialità. Eppure tutto questo sembra in definitiva muoversi nello spazio del futile, di ciò che in qualche modo è sbalzato fuori da un rapporto effettivamente incisivo con il reale, con la vita. Come possiamo dire, la vita sembra non passare più qui. E visto che passa da un'altra parte dove non c'è cultura, dove non c'è ricchezza intellettuale, dove non c'è spirito, rischia di essere una vita senza cultura, senza spirito, senza ricchezza intellettuale, una vita bruta e barbara. Beh, proprio in quegli anni, un po' dopo, Ortega e Gasset svilupperanno a caso una sorta di sua teoria del selvagisme, cioè del selvaggismo in sostanza, no? In un certo senso ripensando a quello che un grande altro dei pensatori attraverso il gusto e l'analisi dei fatti letterari, artistici e storici di quest'epoca, cioè Huizinga, l'autore per intenderci di Homo Ludens dell'autunno del Medioevo, no? Anche lui è molto appassionato di anzi essenzialmente appassionato di quella sorta di tardo Medioevo, proto-rinascimento, che è stato il grande gotico flamboyant, il grande tardo gotico, insomma, no? Un luogo dove le forme ereditate dalla tradizione vengono portate al grado maggiore di raffinatezza, dove le architetture sembrano gioiellerie, dove la gioielleria sembra architettura, e in cui sostanzialmente si gioca in tutto, come possiamo dire, la ricerca della peculiarità soggettiva, di una sorta di introspezione attraverso un gioco vertiginoso di forme. È il periodo in cui i fiamminghi inventano la mise en abîme, dopo tutto, no? c'è quella piccola parte di quadro che riproduce tutto il quadro, vertiginoso gioco ottico, vertiginoso gioco intellettuale. E un po' sono con varia voce concordi nel dire, beh, sostanzialmente questa raffinatezza è la raffinatezza che si è divorziata dalla vita. Come un guanto che venga lasciato vuoto dalla mano che si ritira. E non a caso che proprio in periodi di questo tipo, beh, questi anni sono gli anni che i nostri sentono simili a quelli, c'è una gigantesca disponibilità di memoria culturale, ma al fondo ciò che attrae è l'idea di una sorta di pura vita violenta da guardare come una sorta di gioiello naturale, un po' come certi dandy dell'epoca che vanno in giro con due leopardi al guinzaglio, insomma, no? O di qualche altro raffinato che esibisce qualche creatura umana meravigliosamente splendida e vitale nella sua rudezza. Come possiamo dire, una situazione un po' vampirica in cui si succhia il sangue di una vita senza forma per tenere in piedi delle forme senza vita. È una suggestione che si manifesta spesso, ma che ritorna con una certa frequenza in un tempo che in un certo senso è ancora il nostro, nonostante un'infinità di metamorfosi. Bene, avevamo arrivati al punto in cui, come possiamo dire, tutte le grandi atteggiamenti tradizionali della cultura, dallo scetticismo estremo al fideismo mistico più esasperato, venivano mobilitati e nello stesso tempo shakerati nello spazio di una situazione che in realtà li rende futili, caricaturali. Tutti in qualche modo elaborano una loro filosofia sulla storia, sul presente, sul destino del mondo e in sostanza, come avrebbe detto un raisonneur pirandelliano, tutte minchiate al fondo, tutti geniali, intelligenti, coltissime minchiate. Sì, belle, intelligenti, suggestive, ma come possiamo dire, come un motore staccato dalla frizione, insomma, no? Non ci sono ruote che si muovano, non si traduce nulla. Musi l'avrebbe detto, non cambia nulla nell'uomo, cambia tutto attorno a lui e lui ne capisce sempre meno di ciò che sta cambiando e proietta delle fantasie che sono la chiamata in servizio di escogitazioni dello spirito che il loro rapporto con la vita l'hanno avuto prima e adesso sono solo fantasmi. E qui riprendiamo. Se chi dona, andiamo con un po' di lentezza, ma questo ci aiuterà ad andare poi più rapidamente, successivamente. Se chi dona la crise d'esprit, sa profondeur et sa gravité, c'est l'état dans lequel elle a trouvé les passions. Allora, ciò che dà alla crisi dello spirito la sua profondità e la sua gravità, la sua effettiva rilevanza, è lo stato nel quale essa ha trovato il paziente. Je n'ai ni le temps ni la puissance de définir l'état intellectuel de l'Europe en 1914. Et qui oserait tracer un tableau de cet état? Le sujet est immense. Il demande connaissance de tous les ordres, une information infinie, lorsqu'il s'agit d'ailleurs d'un ensemble aussi complexe, la difficulté de reconstituer les passés, même les plus récents, è tutta comparabile alla difficoltà di costruire l'avenir, même le plus proche, ou plutôt, c'est la même difficulté, les prophètes et dans le même sac que l'historien. Laissons-les-y. Hein? Il profeta è nel medesimo cul-de-sac, hein, dello storico. Chi deve predire il futuro e chi deve capire il passato è nella stessa situazione, non ci capiscono niente né l'uno né l'altro. Beh, lasciamoli lì, cosa ha detto prima? Non ho il tempo né la forza di definire, la potenza di definire lo stato intellettuale dell'Europa nel 1914, cioè quando la guerra è cominciata, no? Seguite tutti, immagino, varie rievocazioni di questi anni di guerra a un secolo di distanza. E chi oserebbe tracciare un dipinto di questo stato di cose? Il soggetto è immenso, domanda delle conoscenze di tutti i tipi, un'informazione infinita. Quando si tratta, d'altra parte, di un insieme così complesso, la difficoltà di ricostituire il passato, addirittura il passato più recente, è totalmente comparabile alla difficoltà di costruire il futuro, anche il più prossimo, o piuttosto è la stessa difficoltà. Siamo cioè in una situazione in cui non è possibile né ricomprendere il passato né immaginare il futuro. Perché? Perché in realtà la selva delle risorse culturali produce in realtà oscuramento invece di illuminare. Questo è un tema che ritornerà in molte grandi riflessioni di quest'epoca e che un po' ha a che fare con ciò che ci interessa, perché in qualche modo si sposa la domanda: c'è un modo per rendere serio il lavoro dello spirito? C'è essenzialmente un modo per consistere, pratiche di cui si parlavamo, a fronte del reale in una maniera non subalterna, non banale? È possibile, in altri termini, non usare l'intelligenza e la cultura per raccontarsi delle balle? Perché il rischio è quello che esattamente l'intelligenza e la cultura, per manifestarsi e per produrre, debbano produrre della futilità, debbano produrre una vana fantasia, debbano in qualche modo muoversi, secondo l'immagine che avevamo visto ieri, come un topo in gabbia che sbatte da una inferriata all'altra. E conseguentemente constatare che in realtà, proprio come avrebbe detto Schlesinger nel già ricordato Das Hilflose Europa, guardiamo da vicino la situazione, non ci si capisce niente. No, certo, si vedono tante cose, le si può enumerare, le si può descrivere, le si può criticare, le si può reinventare fantasticamente, ma nessuno è in grado di descrivere il rapporto decisivo che si instaura tra ciò che noi siamo e non sappiamo cosa siamo e ciò che sta realmente accadendo. È una sensazione che abbiamo anche noi, penso, qualche volta, no? È per questo che, come vi dicevo, questo tipo di riflessioni ci sembrano sempre contemporanee, anche se chi le propone non avrebbe mai immaginato la situazione attuale. Danno questa sensazione perché il loro impianto logico è un impianto logico che si confronta su un arco epocale vasto. La mia sensazione è che, in un certo senso, già ve lo dicevo ieri ma lo ripeto ad abundanziam perché anche questo ci riguarda, che la loro efficacia derivi dal fatto che esse hanno un rapporto serio con una figura ermeneutica di periodo lungo, che non è l'ultima stazione della nostra vicenda, certo, che è la figura del nichilismo. Ma proseguiamo. Mais je n'ai besoin maintenant que de souvenir la vague et générale, souvenir vague et générale de ce qui s'est pensé à la veille de la guerre, des recherches qui se poursuivaient, des œuvres qui se publient. Ma non ho bisogno adesso di andare a descrivere cosa si diceva, cosa si pensava all'inizio della guerra, cosa si, i libri che si pubblicavano e cose del genere. Si donc je fais abstraction de tout détail et si je me borne à l'impression rapide, à cette totale naturelle qui donne une perception instantanée, je ne vois rien. Rien. Quoique ce fût un rien infiniment riche. Allora, se io faccio astrazione da ogni dettaglio e se mi limito all'impressione rapida, al colpo d'occhio, istantaneo, a questo totale naturale, corsivo, che dà una percezione istantanea, io non vedo niente, niente. Per quanto questo niente possa essere infinitamente ricco. La sintesi di ciò che si diceva, una grande ricchezza che è colta nel colpo d'occhio, e il colpo d'occhio è una cosa importante, ad esempio proprio in questi anni il colpo d'occhio è una categoria interessante nel giovane Lukács, dell'anima e le forme, no? Di Zeleon di Forme, che anche lui tra l'altro, come se non bastasse tutto il resto, di formazione neocantiana. Come un po' tutti gli altri che già vi ho nominato. Anche lui, in qualche modo, preso da questa evidenza, il colpo d'occhio è quello che coglie, in un certo senso, ciò che guardiamo in movimento. Quando guardiamo, direbbe Lukács, un quadro quasi con la coda dell'occhio, come passando, come per un istante infinitesimo, il quadro non è più il quadro che sta lì. È il quadro che per un istante a sua volta è quello che è, l'istante in cui esso è creato, l'istante in cui esso vive. Cogliere in un colpo d'occhio un vedere meno filtrato, un vedere che si assume l'onere del nostro vedere adesso, nel nostro presente. Ecco, in questo caso cosa si vede guardando questo scenario? Non si vede niente, nulla, nessuna forma, nessun senso, anche se è un niente eccezionalmente ricco, è pieno di cose, è pieno di tutti i libri, di tutti i quadri, di tutte le architetture, di tutte le filosofie che sono disponibili per la nostra cultura. E in altra immagine destinata a lavorare tanto in Valéry, l'ho già fatto anche prima, le physiciens nous enseignent que dans un four porté à l'incandescence, si notre œil pouvait subsister, il ne verrait rien. I fisici ci insegnano che in un forno portato al calor bianco, all'incandescenza, se il nostro occhio potesse resistere lì dentro, potesse essere lì a guardare, non vedrebbe niente. Aucune inégalité lumineuse ne demeure et ne distingue les points de l'espace. Cette formidable énergie enfermée aboutit à l'invisibilité, à l'égalité insensible. Or, une égalité de cette espèce n'est autre chose que le désordre à l'état parfait. Insomma, una meditazione sul secondo principio della termodinamica, come è in qualche modo evidente, no? Difatti, nessuna ineguaglianza luminosa rimane e non distingue quindi i punti nello spazio. Questa formidabile energia concentrata, chiusa, giunge, porta all'invisibilità, all'eguaglianza insensibile. Ora, un'eguaglianza di questa specie non è altra cosa che il disordine allo stato perfetto. È il disordine allo stato perfetto, no? Nel senso che appunto un insieme tende al disordine, cioè tende all'entropia, il disordine perfetto è esattamente questa condizione in cui non c'è niente organizzato in maniera differenziata che possa in qualche modo diventare un segno, qualcosa che indichi una trama, una struttura. Il puro caos, ma un caos senza addensamenti, che quindi si traduce nell'abbacinamento. Lo sguardo vede tutto, ma non vede niente. È un po' la situazione che si ritroverà più avanti in Valéry, ad esempio, verso l'inizio del dialogo Eupalino l'architetto, no? Dove Socrate e Fedro sono morti, ovviamente sono in un, come possiamo dire, un intellettualissimo al di là, dove possono contemplare l'Acheronte, che però lì è il fiume del tempo, e nel fiume del tempo c'è tutto, tutto ciò che sono stati tutti, tutto ciò che tutti sono stati in ogni singolo momento della loro esistenza, in ogni vibrazione del loro pensiero, in tutte le loro produzioni, c'è tutto. Siamo di fronte alla verità, dice Socrate, e non si vede niente, non si capisce niente, perché questo posto in cui c'è tutto, in cui scorre indifferentemente tutto, è qualcosa in cui vediamo talmente tutto che non si vede nulla di distinto. Come possiamo dire, come in un disegno, in cui noi cominciassimo da ogni punto del disegno a far partire una linea e poi a partire altre linee fino a quando tutto il foglio fosse totalmente coperto di inchiostro. Abbiamo riempito di punti tutto lo spazio in cui non c'erano punti. A questo punto non riconosciamo più nulla. Ma questa è una tentazione, perché ogni forma vive, e questo per Valéry è importantissimo, è l'ossessione architettonica di Valéry, vive della tensione con tutte le direzioni che essa non prende, con tutte le altre possibilità che essa non esperisce. E non a caso spesso in Valéry torna l'amore per il non finito, no? Per la forma non completa, che in qualche modo rende ancora evidente questo suo stato, in cui il suo completamento potrebbe essere anche di tipo diverso, in cui è così e potrebbe essere anche altro, e in cui si coglie che la sua, la forza del suo essere così com'è è data dalla tensione tra ciò che è e tutto ciò che poteva essere e non è stato. Ed è qua et fait le désordre de notre Europe. Ecco, si è arrivati a un tema molto politico apparentemente, disordine, no? C'è caos nel mondo, c'è disordine politico, ma attraverso questa via, attraverso tutto sommato il tema cruciale in questi anni per tutti gli intellettuali importanti, delle grandi scoperte della fisica moderna. Anche Valéry ha un grande talento matematico e grandi interessi scientifici, ma in qualche modo sia lui che Musil, a sua volta ingegnere ovviamente, lo stesso Ortega eccetera, sanno tutti che sostanzialmente Einstein, Heisenberg sono degli eventi che non riguardano la fisica come settore disciplinare, riguardano degli scarti che sono avvenuti nella forma del mondo a partire da ciò che in esso è avvenuto. La battuta quasi giocosa di Ortega, no? Chi non capisce, non in senso tecnico, ma in senso filosofico, lato, la portata innovativa della teoria della relatività, non potrà neanche far l'amore con sua moglie. Chi non riesce a capire come è cambiato il mondo a partire dalla teoria della relatività, non può neanche pensare di compiere gli atti più semplici della vita. Battuta ovviamente, no? Che però tende a dire appunto che c'è nella vicenda dell'intelligenza un evento fatto di cambiamenti di paradigmi che non riguardano la rappresentazione intellettuale, riguardano in qualche modo la sostanza dell'esistenza. Mm. Allora, de qualche fe, se desordo de notre Europe mentale, annotate, l'Europa mentale, lo dirà, come dicevo tra poco, ve lo anticipavo, mi interessa l'intelletto. Eh? Mi interessa l'intelletto, può darsi che sia una visione parziale, anzi lo è senz'altro, ma tutti i punti di vista sono falsi. Su questo poi, anche per discorsi che riguardano il perspettivismo, bisogna andare a risentirsi. Della libre coesistence dans tous les esprits cultivés des idées les plus dissemblables, des principes de vie et des connaissances les plus opposées. Cela c'est qui caractérise une époque moderne. Allora, di che cosa è fatto questo disordine della nostra Europa? Della libera coesistenza in tutti gli spiriti coltivati, in tutti gli spiriti colti, delle idee più differenti, dei principi di vita e di conoscenza più opposti. Ma è esattamente questo che caratterizza un'epoca moderna. Quindi il disordine è l'esito della modernità. Je ne déteste pas de généraliser la notion de moderne et de donner ce nom à certains modes d'existence au lieu d'en faire un pur synonyme de contemporain. Che è un passaggio interessante se consideriamo come è cresciuto, anche e soprattutto in ambito filosofico-politico, ma non soltanto, una nozione di moderno forte, insomma, non intesa semplicemente come un vago contenitore temporale, ma come una categoria ermeneutica, una categoria interpretativa, no? Io non detesto di generalizzare, cioè di elevare all'idea in un certo senso, la nozione di moderno e di dare questo nome a un certo modo di esistenza, a una certa struttura particolare della vita, invece di farne un puro sinonimo di contemporaneo. Che è una possibilità ovviamente etimologica del moderno, no? Perché moderno deriva da modo, modo vuol dire l'adesso. Moderno è ciò che è di adesso e non di prima. Ma ovviamente poi la nozione di moderno può diventare appunto la nozione di ciò che continua ad essere adesso nel passaggio del tempo. Noi possiamo dire siamo nell'età moderna, vuol dire che alcune fondamentali caratteristiche sono le caratteristiche di un presente che dura magari da qualche secolo, ma quelle caratteristiche ci sono ancora. Il telaio concettuale della modernità. Il y a dans l'histoire des moments où d'alliés où nous pourrions nous introduire, nous modernes, sans troubler excessivement l'harmonie de ce temps-là, et sans y paraître des objets infiniment curieux, infiniment visibles, des êtres choquants, dissonants, inassimilables. Une autre entrée ferait le moins de sensations. Là, nous sommes presque chez nous. Ovvero, vi sono della storia dei momenti e dei luoghi in cui noi potremmo introdurci, noi moderni, senza turbare eccessivamente l'armonia di quei tempi, un po' la macchina del tempo, no? Pensiamo, ci sono certi momenti della storia e in certi posti dove, fisici, dove quei momenti si sono determinati, in cui se noi potessimo arrivare là, noi moderni, appunto con la macchina del tempo, potremmo inserirci in quella situazione senza fare troppo sconquasso. Potremmo inserirci appunto senza turbare eccessivamente l'armonia di quei tempi e senza sembrarvi degli oggetti infinitamente curiosi, infinitamente visibili, degli esseri sorprendenti, dissonanti, non omologabili. Chi conosce Valéry potrebbe in qualche modo ricordarsi del fatto che Valéry scrive forse una delle cose più belle che siano mai state scritte, sulle lettere per Sanna di Montesquieu. La sua introduzione alle lettere per Sanna di Montesquieu è qualcosa di difficilmente eguagliabile dal punto di vista dell'intelligenza dell'evento rappresentato da quell'autore, e sappiamo che le lettere persiane per eccellenza l'operazione, oggi si direbbe interculturale, che gioca sullo stupore di persiani che sono a Parigi, di parigini che vedono i persiani, di persiani che sono in realtà dei parigini travestiti da persiani, che hanno bisogno dell'occhio dei persiani per guardare i parigini come se loro non fossero della loro stessa grana. Insomma, qualcosa di Chocon, non a caso. Pensate solo alla famosa lettera 30, a quella dove appunto, no, il persiano che gira per Parigi vestito da persiano è guardato da tutti con grande ammirazione e tutti, da buoni moderni parigini, dicono che il a une air vraiment persan. Non hanno mai visto un persiano, ma tutti dicono che è un'aria veramente persiana. Come se capitasse tra lui un marziano, uno dicesse, però ha un'aria veramente da marziano. Mia zia ne aveva uno. Dove, insomma? Dopodiché il povero tizio decide di vestirsi da europeo e nessuno lo guarda più. Nessuno si interessa più di lui. E stupendamente, ma non abbiamo tempo di restare su questo, è lui difficile. Quando dico a qualcuno che sono persiano, questo mi guarda e senta questa domanda: ma come fait-on être persan? Ma come si fa a essere persiani? Come si fa, nel senso di conoscere, com'è che si fa che si ha questo cattivo gusto di essere persiani? Poi possiamo dire il mondo che è diventato qualcosa in cui anche ciò che siamo è semplicemente un abito che deve essere in qualche modo valutato sulla base del suo essere alla moda o no. Se, non so se qualcuno si ricorda un bel film di Jean-Louis Malle, che era un regista notevole del periodo della cosiddetta Nouvelle Vague, uno degli ultimi, che si intitolava Voir les enfants, arrivederci i ragazzi, no? Forse qualcuno sì, insomma, no? A un certo momento c'è appunto la madre coquette, no? Ovviamente, che è venuta a trovare i figli in collegio, no? Siamo durante l'occupazione tedesca, no? E insomma il figlio gli dice, ma insomma il papà, che è un industriale ovviamente, no? Fa i soldi con Hitler? E lei che gli risponde, ma no, adesso nessuno sta più con Hitler, non è mica più di moda. E appunto, no? Ovviamente, come si fa a non essere resistenti o a esserlo a seconda dei momenti? Ma comunque, un autre entrée ferait le moins de sensation, là nous sommes presque chez nous. Dove il nostro ingresso fa meno sensazione, fa meno stupore, là noi siamo presso noi stessi, noi siamo al nostro posto. Il est clair que la Rome de Trajan et que l'Alexandrie de Ptolémée nous absorberaient plus facilement que bien des localités moins reculées dans le temps, mais plus spécialisées dans le seul type, des localités moins reculées dans les temps, mais les plus spécialisées dans un seul type de mer et entièrement consacrées à une seule race, à une seule culture, à un seul système de vie. Cioè, insomma, situazioni cosmopolite, da mondo globalizzato come la Roma di Traiano o l'Alessandria dei Tolomei, ci assorbirebbero senza stupore, con più facilità di quanto avverrebbe in altri paesi e in altre epoche, magari molto più vicine a noi, dove saremmo sentiti come dei tipi strani. Ebbien, l'Europe, termino subito, scusate, del 1914 è peut-être arrivé alla limite de ce modernisme. Ci siamo. L'Europa del 1914 era arrivata al limite di questo modernismo. Questa formula stava producendo la propria insostenibilità. Chaque cerveau
dans certains rangs, était en carrefour pour toutes les races de l'opinion. Tout penseur, une exposition universelle de pensée. Il y avait des œuvres de l'esprit dont la richesse, en contraste, en impulsion contradictoire, faisait penser aux effets d'éclairage en sens de capital de ce temps-là. Les yeux brûlent et s'ennuient. Combien de matériaux, combien de travaux, de calculs, des siècles spoliés, combien de vies hétérogènes additionnées a-t-il fallu pour que ce carnaval fût possible et fût intronisé comme la forme de la suprême sagesse ou le triomphe de l'humanité. La belle époque. Hein? Ebbene, l'Europa del 14 era forse arrivata alla fine, al limite di questo modernismo. Limite anche concetto matematico e in parte anche Valerio ha presente così. Ogni cervello, non a caso dopo comparirà un riferimento a Pascal, ogni cervello di un certo rango era un incrocio per tutti i tipi di opinione, ogni pensatore un'esposizione universale di pensiero. C'erano delle opere dello spirito la cui ricchezza, in contrasti, in impulsi contraddittori, faceva pensare agli effetti di un'illuminazione, agli effetti di illuminazione insensata delle capitali di questo tempo. Gli occhi bruciano e si annoiano. Come quanti materiali, quanti lavori, quanti calcoli, quante spogliazioni di secoli, quante vite eterogenee messe l'una sopra l'altra sono state necessarie perché questo carnevale fosse possibile e fosse immesso su di un trono, su di un pulpito, come forma della suprema saggezza e come trionfo dell'umanità. Museo, Louvre, Exposition Universelle, mostra mercato, valori, capitale, grande borghesia colta, la ricchezza della modernità, la modernità che sembrava in qualche modo esonerare da qualsiasi rapporto con il barbaro, delegato casomai alle attività repressive delle milizie inviate in colonia. Ebbene, tutta questa roba è ciò che produce messa assieme la propria stessa insostenibilità. Altra faccia appunto anche questa della crisi delle scienze dello spirito. Va bene, scusate, vi ho tirato, l'ho tirato avanti troppo. La prossima settimana.
Arrivederci.
Arrivederci, Carlo.